Il Mugnaio.
Piccola audiorivista dell'arte bianca.
Ben trovati, vi siamo mancate? Beh, niente paura, stavamo solo preparando questa nuova profumatissima puntata del podcast a più alto tasso di carboidrati del mondo. Ci voleva un po' di tempo in più per far lievitare pensieri, contatti, argomenti, perché in questa puntata del Mugnaio parleremo del cibo più buono, prezioso, evocativo, liturgico del mondo. Il re del glutine, il pane. E ne parleremo con ospiti davvero importanti, come fra gli altri lo chef Davide Oldani, il simpaticissimo pastry chef figlio d'arte Maurizio Santin e altri ospiti. Allora, siete pronti a mettere le mani in pasta? Bene, ma prima, come in ogni rivista che si rispetti, l'editoriale della direttrice.
L'editoriale della Prandoni.
È meglio dello yoga, meglio della meditazione. È uno degli alimenti più buoni e semplici che esistano. È fatto solo di lievito, acqua e farina ed è un capolavoro di morbidezza, croccantezza, profumi e sapori. È una magia che si ripete costante, sempre uguale a se stessa e sempre diversa, perché preparare il pane è una sfida continua che richiede tecnica, pazienza, coraggio, determinazione, ma che lascia al caso gran parte della riuscita finale. Il risultato non è mai uguale all'altro, come nessun giorno è mai identico, come nessuno di noi somiglia mai al se stesso dell'attimo prima. Ma è così confortante e avvolgente che non si può che amare. Rappresenta l'esatto contrario di ciò che detestiamo, perché ha bisogno di tempo, di cure, di attenzioni e di una percentuale di alchimia impossibile da descrivere in qualunque ricetta. Quei gesti lenti e calibrati vi faranno rinascere, vi apriranno il cuore, vi regaleranno ore di tranquillità intensa e irrinunciabile. E fare il pane si trasformerà nel vostro antistress preferito.
Il Mugnaio.
Allora Anna, da dove vogliamo partire? Perché qua l'argomento è veramente vasto e io mi sento anche molto coinvolta perché sono nata e cresciuta in un panificio, lo sai, fra il forno e la rivendita. Quelli erano davvero anni d'oro per i panifici. E perché se negli ultimi 10 anni il consumo di pane degli italiani è praticamente dimezzato, arrivando a 85 grammi a persona al costo medio di circa 3 euro al chilo, negli anni 80 ci volevano 2-3 panini a testa al giorno. Ricordo che costava circa intorno agli 850 lire al chilo e andare dal panettiere di fiducia allora era una necessità quotidiana. Pane, marmellata a colazione, pane per fare la scarpetta con la pasta al ragù a mezzogiorno, pane, burro e zucchero, oppure anche con il prosciutto a merenda, e pane con varie ed eventuali alla sera. E poi se andiamo ancora un po' più indietro nel tempo, nel 1861, quando ci fu l'Unità d'Italia, pensate che il consumo pro capite era addirittura di 1 chilo di pane al giorno circa, al costo di 30 centesimi al chilo.
Quello che di sicuro non è cambiato però è il know-how, l'esperienza dei nostri panificatori e le numerose tipologie di pane diventate tradizionali nel nostro paese. Pensate che se ne contano circa 300, dalla michetta milanese al pane di Altamura, quello nero di Coimo, la pagnotta di Matera, il cafone o la biova mantovana. E se guardiamo anche fuori dai confini nazionali, perdiamo veramente il conto di quante sono le tipologie di pane. Ci sono i mitici baozi cinesi cotti al vapore che spopolano come street food anche in Italia ultimamente, o il lavash persiano, il pan de hogaza in Spagna, il pane arabo, il naan indiano, o ancora il bagel negli Stati Uniti, e per tornare in Europa, la deliziosa e fragrante baguette, o il pane di segale tradizionale della Westfalia, il nerissimo pumpernickel.
Pumpernickel, si dice per l'esattezza, non vorrei... Vabbè, insomma, un universo di tradizioni a base di acqua e di farina. Il più povero fra i cibi poveri, il più pop, direbbe il nostro prossimo ospite, che poi è il più pop fra tutti gli chef star del firmamento dell'alta cucina italiana contemporanea. 2 stelle Michelin appena conquistate, ha lavorato nelle cucine del maestro Gualtiero Marchesi insieme a Cracco, Bertone e Ernest Knam, che è un po' come poter dire di aver giocato con il Barça a inizio 2000. Ha lavorato anche nei ristoranti stellati di Michel Roux, Alain Ducasse in Francia e tanti altri. È nato a Milano però, è cresciuto a Cornaredo, nella prima periferia, diciamo così. Ha voluto fortemente radicare la sua cucina e la sua identità nella provincia milanese, andando a costruire il suo ristorante prima nell'angolo sud della piazza di San Pietro all'Olmo, per poi trasferirlo nel 2017 proprio davanti all'albero che dà il nome alla frazione. Ha inventato la cucina pop, portando in Italia in tempi assolutamente non sospetti l'idea di una cucina di grande tecnica e grande livello, fatto però con materie prime considerate modeste, mentre tutti i suoi colleghi cucinavano foie gras e servivano gamberi rossi di Mazara, lui era alle prese con tagli poveri e verdure dell'orto. I prezzi contenuti e il servizio da grande ristorante in una location poco fuori Milano l'hanno fatto diventare il primo grande chef a proporre qualcosa di davvero inconsueto per la realtà di quegli anni. Ha parlato della sua idea persino ad Harvard e adesso ne parla anche con noi, Davide Oldani.
Davide, benvenuto. 2 stelle Michelin più 1 stella verde, arrivati in piena pandemia. Che cosa rappresenta per te questo traguardo e soprattutto come l'hai vissuto in questo momento così particolare?
Ma è un traguardo pronto per una ripartenza, questo, e l'ho vissuto ahimè come tutti gli altri, nel senso con questa un po' di ansia, un po' di preoccupazione, soprattutto per la salute, però dopo con tutti questi problemi, insomma, siamo riusciti a portare a casa un risultato che potesse proiettarci per il prossimo futuro ancora più forti, no? Per farci pensare in maniera positiva per il prossimo futuro. Per cui è stata una bellissima cosa accaduta e dobbiamo solo adesso portare ancora un po' di pazienza proprio per questioni di pandemia e di tempi, per poter far sì che possiamo tornare in campo e continuare a fare quello che stavamo facendo.
Noi in questa puntata parliamo tanto di pane e so che per te il pane è un alimento molto importante. Che cosa rappresenta per te?
Il pane è anzitutto un punto fermo per la riconoscibilità di un menù italiano. Poi, per quello che mi riguarda, il pane, avendo in un menù armonico, bilancio sempre quella parte di benessere e di bontà, per cui avendo già una pasta o un riso prima, il pane lo portiamo proprio per seguire la tradizione italiana sui piatti principali, che possono essere prima la carne, poi il pesce, ma lo facciamo in diverse forme, quindi vale dire da un grissino salato con l'olio molto fine a un grissino al cacao e zuccherato per il piatto del formaggio, a un pane, una sfoglia di pane salata o a un pane a fermentazione naturale. Ecco, abbiamo queste 3-4 tipologie che a seconda delle portate, subito dopo il primo piatto andiamo a fare in un menù, facciamo proprio l'abbinamento del pane alla salsa e al pezzo di carne, di pesce o di verdura o di formaggio che noi andiamo a servire.
Questa cosa è molto cambiata rispetto al passato, cioè il pane in tavola è diventato una cosa diversa rispetto a quello che era quando eravamo piccoli, no?
Ma no, naturalmente si è valorizzata ancora di più proprio la materia prima, il pane, partendo dalla farina, arrivando alla lievitazione, per cui ci siamo ingentiliti su questa tipologia, su questi due punti che ho appena detto. Abbiamo studiato più a fondo, fino a qualche anno fa, i pochi pani a fermentazione naturale che erano rimasti, li facevano in campagna, a Napoli, col pane cafone, e qualcos'altro in Sicilia, per cui da qualche anno a questa parte tutto il settore, che sia di panificazione che sia di ristorazione, si sono messi a lavorare su questi famosi lievitati, che poi si parla di pane ma si parla anche di lievitati dolci con lieviti naturali.
È vero, tu hai addirittura studiato una farina apposta.
Ah sì, abbiamo tentato di mettere assieme un po' le caratteristiche della qualità che il produttore, che Pasini ha, con le esigenze che noi abbiamo per la tipologia di preparazione che noi dobbiamo andare a fare, che possa essere un pane, un grissino, un lievitato dolce piuttosto che un lievitato salato.
La tua ricetta preferita invece che ha come protagonista il pane?
Ma la mia ricetta preferita che ha come protagonista il pane, posso dirti, la torta di pane di mia madre, quella che ho scritto sul mio primo libro poco andata e ritorno, che era la torta con pane, latte, cacao, frutta secca, frutta fresca dentro, per cui il primo ricordo sul pane è questo. Poi tutto il resto, dal gelato al pane che abbiamo fatto a tutto il resto, che pane lievitato, pane sfogliato che facciamo ora.
E invece hai una tipologia di pane preferita?
Tutti i pani buoni.
Mi sembra
allora
un'ottima risposta.
Dirti, tutti i pani buoni sono da me apprezzati, purché fatti bene, ma la cosa più importante che io vorrei in un pane è sentire, e su questo non tutti sono d'accordo, la fermentazione, l'acidità, la lievitazione che sia appunto la lievitazione naturale, però mantenendo questa sorta di acidità che dà la tonalità al pane, ma è un mio gusto personale.
Sì, è vero, su questa cosa c'è grande dibattito in realtà, alcuni dicono addirittura che sia un difetto.
Beh, lo dicevano una volta, il difetto, però dipende da che punto di vista lo vedi. Per me il batterio che prolifera nel pane, nella lievitazione, se è mantenuto a una temperatura corretta, si esprime in un determinato modo piuttosto che un altro, per cui a seconda della capacità o del gusto del panettiere, del panificatore, del cuoco che lo fa, si crea un proprio lievito con una propria identità anche nella città. A me l'acidità piace molto.
Proveremo, faremo delle degustazioni comparate. Ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento e ancora complimenti per questo traguardo. A presto.
Voi. Grazie, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Il mugnaio, tipico. Lo sapevate che...
In Sardegna esiste da sempre il pane degli sposi? Si chiamano coccoi, sono pani artistici, vera espressione straordinaria dell'arte bianca, in questo caso sarda. In passato venivano preparati solo per le occasioni più speciali e per le classi più agiate. Sono molti i nomi con i quali sono conosciuti, dettati un po' dalle circostanze e dalle forme, come nel caso dei coccoi deis sposus, simbolo di prosperità matrimoniale. Le forme vengono scolpite dalle donne con l'ausilio di una speciale forbice, di un apposito coltellino e di una rotella. La lavorazione iniziava con lo scoccare della mezzanotte e finiva alla sera con il suono delle campane dell'Ave Maria. L'impasto fra farina e acqua rappresenta la creazione originale con i suoi componenti primordiali, ovvero l'acqua di sorgente, la farina di grano che rappresenta la terra, l'aria e il fuoco. Queste donne artigiane del pane, che poi erano le migliori massaie in circolazione, delle vere artiste di questa tradizione, iniziavano il lavoro tracciando una croce sull'impasto e recitando parole di scongiuro e di augurio, e così trasformavano questa massa informe dell'impasto in corone, cuori, archi, ghirlande, pezzi decorati finemente con fiori, foglie, frutte, uccelli, tramandando il loro significato rituale e religioso. Pane prezioso, sotto tutti i punti di vista. E di tradizioni continuiamo a parlare, di tradizioni da tramandare, anche con il nostro prossimo ospite. Lui è Maurizio Santin, figlio di Ezio Santin della mitica antica osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano. Terminato il liceo si è avvicinato alla cucina del padre, dove ha scoperto la sua grande passione per la pasticceria. Il colpo di fulmine che ha conquistato Santin all'arte della pasticceria è arrivato grazie alle 1000 foglie di cioccolato di Jean-Maximin gustata durante una vacanza a Nizza, che ancora oggi Santin ricorda come una cosa incredibile. Pasticcere per caso o per gioia, Santin è diventato negli anni un pasticcere per professione. Durante il suo percorso in Francia si avvicina all'idea, oggi perfettamente realizzata, che in pasticceria, come in cucina, non c'è nulla più da inventare. Ma nuovi sapori e nuove sensazioni possono nascere da nuovi assemblaggi, sempre con una grande attenzione e cura per gli ingredienti. Volto televisivo molto celebre, e celebre anche molto sui social, è noto come il cuoco nero, un po' per il colore della sua divisa e un po' per il suo carattere spigoloso. Maurizio Santin.
Maurizio, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Milanese doc, nato e cresciuto in un ristorante molto prestigioso. Secondo te hai seguito questa strada per destino o per passione?
All'inizio per destino, poi per passione.
Come è cresciuta questa passione?
Ma è cresciuta sul fatto che mio padre aveva un ristorante che credo voi conosciate. Il ristorante era importante e a un certo punto ho deciso, finito il liceo, di iniziare a lavorare lì. Mio padre mi ha messo a fare la piccola pasticceria e ho fatto pasticceria, infatti poi ho fatto pasticcere.
Sei passato dalla piccola pasticceria alla grande pasticceria.
Brava.
Mi sembra giusto. Che cos'è il lavoro in questo momento di un pasticcere come te? Che sei un pasticcere un po' anomalo, se vogliamo.
Sono un po' anomalo, diciamo che le ho fatte un po' tutte. Adesso, ma sai, adesso ho scelto una strada un po' particolare, nel senso, sono rientrato in un'azienda. Io ho fatto un'esperienza piuttosto lunga, di 4 anni qualcosa, con Nestlé, tanti anni fa, negli anni 90. Fa mi è stato chiesto di dirigere l'Accademia Unica di Unigra, Master Martini. Questa è un luogo molto bello, anche visivamente, ma soprattutto all'interno c'è la ricerca e sviluppo e ci sono le aule per tenere lezione e per approfondire ancora di più quello che è la pasticceria. Allora a quel punto ho detto sì, potrebbe essere il momento di rientrare a fare, mettiamolo tra virgolette, il tecnico, no? E lavorare sui prodotti che poi utilizza le pasticcerie. Unigra spazia ovunque, voglio dire, cioccolato, materie grasse, animali, vegetali, cioè abbiamo tante cose, e lavorare sul tecnico mi è sempre piaciuto molto.
E tra tutte le arti della pasticceria qual è la tua preferita?
Il cioccolato.
Sì, eh?
Sì, il cioccolato.
Ma da mangiare o da... scherzo?
No, anche da mangiare, anche perché vista la mia sushi roll, anche da mangiare.
Mi sembra sì, giusto.
Il cioccolato in tutte le sue varianti, cioè nel senso non solamente il fatto di fare pralineria o altre cose, insomma, cioè, che sia solo cioccolato, ma torta al cioccolato, dove si inserisce il cioccolato a me piace.
Fantastico. Senti, tu sai che questa puntata per noi è dedicata al mondo del pane. Chiaramente fare il panificatore è un altro lavoro rispetto a fare il pasticcere, certo. Però ti ci sarai imbattuto nel corso della tua carriera. Certo. Ti piace? Certo. La lievitazione è una cosa che ti affascina?
Guarda, devo dire che questo periodo, non questo principale, ma il primo lockdown è stato proprio un elemento scatenante che mi ha portato a divertirmi a fare il pane. Perché a me non piace fare i dolci in casa, nel senso che a me piace avere tutto per fare i dolci, no? Perciò fare le cose senza avere le macchine, io in casa non mi sono preso né battitore, non c'ho quasi niente, c'ho una planetaria e basta. Di conseguenza, e poi per i dolci vado in pasticceria, no? Mi piace andare nelle pasticcerie a assaggiare quello che fanno anche gli altri, no? Non farli io.
Ma quindi cioè, il mito per cui il marito ideale è il pasticcere non è vero?
No, forse alcuni pasticceri sono anche dei miti sotto questo profilo. Per esempio mio papà è un mito, nel senso che lui ha sempre cucinato in casa.
Vedi?
Io ho sempre cucinato, ecco per esempio, ecco, sulla cucina, io che amavo di più la pasticceria della cucina, in casa io cucino, perciò mi diverto di più, è come se fosse, tra virgolette, un hobby, no? Perciò mi diverto a cucinare a casa. Perciò i dolci per me ne faccio già e a casa faccio altre cose.
Mi sembra giusto.
E una di queste era avere il tempo, perché per fare il pane ci vuole tempo, no? Allora ho alzato il telefono, ho chiamato, avevo delle ricette, poi ho chiamato dei miei amici panificatori, qualche mio tecnico che c'è in Unigra, e ho detto, ah, datemi
l'aiuto da casa,
datemi due o tre input, e mi sono divertito, ritengo che vedere uscire un pane dal forno sia una bella esperienza. Quando lo tagli, che vedi una bellissima alveolatura, dici cacchio, ce l'ho fatta.
È vero, io credo che sia una delle gratificazioni più belle in cucina.
Sì.
Senti, invece il tuo pane preferito da mangiare?
Io sono un amante dei pani, quelli molto rustici, con farine anche un po' particolari. A me piace molto la farina scura, piace molto la segale, poi vivo in Valtellina, di conseguenza la segale è una delle cose che c'è, però mi piacciono molto quei pani molto rustici, quei panoni che hanno una forte connotazione anche acida, no? A me piace molto l'acidità. Non sono un grande amante del pane estremamente bianco, ecco, mettiamola così. Mi piace molto l'acidità del avere un pane acido. Molto, e magari anche scuro ancora meno.
Devo dire che l'acidità è un fil rouge di questa puntata. Dunque, finiamo con una richiesta. Ti avevo promesso che non ti avrei fatto richieste di ricette, e mi smentisco. Mm-hmm. C'è una ricetta di pasticceria a base di pane che ti piace?
Sì, ce n'è una, è la vera Charlotte. La Charlotte è composta a volte con pane al burro piuttosto che pane di campagna, come dicono i francesi, che ovviamente gli viene tolta la crosta e diventa il rivestimento esterno della Charlotte. Ed è una cosa che mi piace, nel senso, mi piace molto, ecco, perché ha una struttura completamente diversa dai biscuiti o i pan di Spagna in generale.
Perfetto,
oppure,
tra l'altro.
Oppure, guarda, c'è una cosa che ancora che io ogni tanto mi diverto a fare, e ogni tanto la faccio anche col panettone, quando magari c'è del panettone che tende un po' ad asciugarsi, no? Che è prendere il pane o il panettone, immergerlo, creare una pastella con uova e latte e poi metterlo in padella. Pain perdu è una delle cose che mi piace. E poi io tanti anni in Francia, la Francia un po' fa parte di me, no? Io sono stato 4 anni e mezzo in Francia, di conseguenza, sai. Una volta quando ho iniziato io, 54 anni, quando ho iniziato io non c'erano Alma, Castagnetti e tutte le altre migliori di scuole che ci sono oggi. Perciò se volevi imparare qualcosa di importante dovevi andare di là, e io sono andato di là, ho iniziato dalle Notre e poi via andare, Robuchon, Taillevin, eccetera eccetera.
Senti, sul pain perdu io sono perduta, perché mi hai fatto veramente venire in mente un gusto meraviglioso. Ti ringrazio tantissimo e spero di vederti prestissimo, un bacio.
Speriamo presto, un bacio.
Ciao. Okay,
grazie, ciao Anna, ciao ciao.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Ma insomma, Anna, ma è impossibile riassumere tutto il mondo del pane in così poco tempo. Non possiamo, per esempio, non dire che si narra di tecniche di panificazioni già presenti nel Neolitico, con cereali come orzo e miglio usati per farne ovviamente un pane azimo senza lievito. E non possiamo non dire che si dovrà aspettare gli egiziani per avere il pane lievitato, un'usanza che hanno esportato in lungo e in largo per il Mediterraneo. E ancora che questo suo viaggiare per il Mare Nostrum ha di fatto creato e cesellato un'identità alimentare in cui ci riconosciamo. O che il pane è stato la causa di molte rivoluzioni e lotte sociali. Ma insomma, ci vorrebbero 10 serie di podcast solo sul pane. Perché il pane è cultura, tradizione, territorio, sapere, storia, politica, religione e sudore. È nutrimento per il corpo e per lo spirito, insomma.
Hai ragione, hai proprio ragione, sono d'accordo. Pensa per esempio ai pani cerimoniali, al valore simbolico che veicolano da generazioni. È curioso sapere che il complesso simbolismo del pane si riferisce ad ambiti quali la sessualità e la fecondità umana, la fertilità della terra, al ciclo vita-morte, alla salute e al benessere di uomini e animali. Lo ritroviamo come elemento portante in feste e riti dedicate al ciclo della vita, come i matrimoni e i battesimi. E anche dell'anno, come le feste del raccolto. Questo perché nelle società arcaiche la vita era concepita in termini di cicli e il grano, che consentiva di avere il pane, era sentito proprio come metafora sacra di questa concessione. Il valore sacro del pane lo possiamo trovare ovunque si produca e consumi, con gesti, preghiere, formule e riti di propiziazione e ringraziamento. In Canada, per esempio, è ancora in uso benedire il pane prima di infornarlo. In Polonia le spose donano agli invitati delle bambole di pane con all'interno una moneta come buon augurio.
Gli ebrei, per esempio, prima di cucinare il pane gettano una pallina di impasto nel forno per offrire il primo pezzo a Dio, mentre in Russia il pane è un dono e un augurio allo stesso tempo, poiché si crede che chi mangia pane donatogli da qualcuno è in debito con lui e non lo tradirà mai.
Lo sai, tra l'altro, che il pane non va mai messo a rovescio sulla tavola?
Ah.
Così almeno ci insegnano i più anziani. È un segno di maleducazione e legato alla sfortuna. Pensa che anticamente i cristiani invocavano Santa Brigida per farsi perdonare di aver posto al contrario il pane.
Ah, pensa, e secondo la legge ebraica invece il pane va spezzato e non tagliato. Il taglio infatti è visto come un gesto di violenza che non era accettabile per un alimento dal valore simbolico così importante. Chissà invece quali riti scaramantici pratica con il pane la nostra prossima ospite, Roberta Pezzella, già in collegamento con noi. La formazione alla scuola del Gambero Rosso, 8 anni da Heinz Beck, il lavoro in panificio, nel laboratorio di un'importante catena di supermercati e poi consulenze, attività di formazione, viaggi e stage all'estero. Roberta Pezzella è una professionista a tutto tondo che a febbraio coronerà la sua carriera con il suo laboratorio in negozio a Frosinone, la sua città. Si chiamerà Pezze Pane e promette già di diventare un riferimento culturale e tecnico fondamentale per il mondo della panificazione artigianale. Roberta Pezzella.
Il Mugnaio.
Benvenuta Roberta, raccontaci della tua nuova esperienza a Frosinone.
Ciao, buonasera. Niente, Frosinone è il sogno che diventa realtà per PES. Quindi praticamente porto a Frosinone tutto il bagaglio di gavetta, di esperienze di questi ultimi 15 anni, diciamo, sì. Tutto quello che è per me il pane, quello che rappresenta tutta la mia idea di panificazione, la porto a Frosinone. Ma non ci sarà solo il pane, ci sarà anche tutta la parte della pasticceria da forno, però con una linea, diciamo, salutista. Questo, diciamo, che ho fatto un po' proprio il riassunto breve. L'apertura dovrebbe essere, è prevista per il 22-2, il 22-2 perché il 22 è il mio numero del cuore, per una serie di coincidenze. Speriamo che così sarà, insomma. Questo è quanto.
Senti, visto che questa è una puntata dedicata interamente al pane, che cosa ti affascina di più della lievitazione?
Allora, sicuramente della lievitazione mi affascina quello che accade impastando acqua e farina e lievito nell'arco, cioè, del tempo, come si trasforma il prodotto, e quello che, diciamo, la parte finale, cioè l'emozione più forte è quando il prodotto va nel forno e sviluppa, che poi sarebbe la parte che, quando ho scoperto di voler fare il pane, cioè quando si è accesa la lampadina, proprio quando a fine corso del Gambero Rosso mi hanno affidato il cestino del pane e ho visto lievitare il pane, e quindi quando ho visto questa cosa io dico, bah, l'impasto fatto di acqua e farina, cioè succede questa cosa, si trasforma così, e là mi si è accesa la lampadina, e quindi da là ho detto, voglio imparare a fare il pane. Diciamo, questo è quello che penso, che sento, diciamo.
Che cosa hai imparato da chi ti ha preceduto e invece che cosa c'è di tuo e quindi di nuovo nel tuo modo di fare il pane?
Allora, sicuramente da chi mi ha preceduto ho avuto diversi maestri, e sicuramente chi mi ha insegnato che cos'è il rispetto della materia prima, che cos'è la farina, quale scegliere, come lavorarla. Dall'altra parte, chi mi ha insegnato veramente la tecnica di panificazione, che io comunque vengo da una scuola solo di lievito madre, diciamo, c'è un certo disciplinare, se lo possiamo chiamare così, su questo tipo di panificazione. Del mio che cosa c'è? C'è sicuramente che a quella base ho aggiunto tutti gli stage che ho fatto in giro, tutte le esperienze, anche facendo le consulenze, facendo i corsi, perché comunque girando comunque impari sempre, no? Anche da un'altra persona che panifica in modo diverso. Quindi è un'unione tra la base e tutte le esperienze di questi anni. E quindi poi il metodo PET, che è un marchio registrato, è un metodo che ho tarato nel tempo, insomma, in base a tutte queste esperienze, diciamo. E quindi ho tarato questo metodo per di una gestione di lievito madre in panificazione, che ti rende la vita, insomma, un po' più semplice.
Senti, nei nostri interventi precedenti abbiamo capito che ai nostri amici piace molto l'acidità. A te piace nel pane? A te piace o no?
Oddio, no, penso proprio di no. Nel senso che vengo da una scuola dove l'acido nel pane è un difetto. Quindi poi c'è stato il boom del pane, diciamo, americano, il sourdough, che qui in Italia dicevano che la particolarità era proprio questa acidità, no? Ma io, siccome non capivo questa cosa, perché venivo da una scuola che mi insegnava che il pane non doveva essere acido, quindi parto per l'America, parto per San Francisco per capire se realmente era così. E invece non è così, perché quando sono arrivata a San Francisco ho mangiato, penso, il miglior pane della mia vita, e di tutti i panifici che ho girato, dove ho fatto anche degli stage, non ho assolutamente mangiato pane acido, quindi non sono molto favorevole a questo io.
Bene, perché sono in realtà due scuole di pensiero contrastanti, come abbiamo detto, ed è giusto che ognuno poi scelga la sua preferita. Se ti dovessi chiedere il tuo pane preferito da realizzare e quello invece da mangiare?
Allora, sicuramente, allora, da realizzare, vabbè, per me il filone di pane. Cioè, io, per me, vabbè, si parte comunque da una farina, per me, di tipo 1, macinata a pietra, quindi per me non una farina di 0 e doppio 0 sul pane assolutamente no, ma per un fattore proprio di gusto di pane, e sicuramente un impasto idratato il giusto, non troppo, è il filone, cioè per me è il filone di pane.
E mi sembra di capire finalmente il perché del tuo tatuaggio sul braccio.
Il pane
è una cosa seria, esatto.
Sì. Che è anche marchio registrato, perché lo faccio sulla bocca di tutti.
Mi sembra giusto. Grazie mille, è stato un vero piacere chiacchierare con te, e in bocca al lupo per questa nuova apertura.
Lunga vita al lupo e buon pane a tutti.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Immagino l'espressione stupita dei nostri ospiti il giorno in cui metteranno piede, se già non l'hanno fatto, alla Casa del Pane, la biblioteca milanese che raccoglie più di 3.000 libri, riviste e ricettari dedicati al pane. Il nome completo è Biblioteca del Pane e dell'Alimentazione, Fondo Luraschi e Marinoni, e porta per primo il nome dell'ingegner Arnaldo Luraschi, milanesissimo presidente dell'Associazione Nazionale Panificatori dal 1916 al 1945. Io ci sono stata in questa biblioteca, vi posso assicurare che vale davvero la pena farci un giro, passarci un pomeriggio e leggere tutte queste riviste che parlano dei problemi, delle tecniche di lavorazione, delle tecniche di panificazione di quel periodo. Se siete poi appassionati in genere di musei e di musei del cibo, in Italia se ne contano tantissimi, e tantissimi anche dedicati proprio all'arte bianca. Io vi segnalo quello sardo di Borore, il museo del pane rituale, dove poter scoprire le meraviglie della panificazione rituale sarda di cui abbiamo parlato prima, e quello più tradizionale anche dedicato al pane di Altamura, ad Altamura. Luoghi particolari, atmosfere che sicuramente piacerebbero alla nostra prossima ospite, Sara Farina. Nel suo studio milanese lavora come stylist di interni e di food sia per brand che per case editrici e redazionali. Sempre concentrata sui dettagli, parte da quelli e lavora con il colore, con la luce, con le forme, con le composizioni delle parti per dare carattere e rendere unico un progetto. È continuamente alla ricerca di sfumature, di palette cromatiche, oggetti e di produttori, dai viaggi, archivia e colleziona. Il design e le illustrazioni completano i suoi lavori, le sue ricerche e le sue presentazioni. Non smette mai di mettere in discussione quello che sa fare. Adora cambiare e uscire dalla sua comfort zone. Sara Farina.
Sara, benvenuta. Mi spieghi in sintesi com'è il tuo lavoro? Di che cosa si compone la tua giornata?
Allora, non è facile da spiegare così proprio velocemente, però cercherò di essere chiara. Io sono un architetto, faccio l'interior stylist e diciamo che non è che riesco a dare proprio una definizione del mio lavoro, perché appunto è complesso, però diciamo che il mio lavoro consiste nel dare una direzione creativa ad un allestimento di un set, quindi che sia una pubblicità piuttosto che un redazionale, un libro, un evento, ma anche una vetrina, ecco. Diciamo che utilizzo un linguaggio molto estetico e anche abbastanza comunicativo, ecco. Io devo arrivare a un obiettivo, quindi utilizzo un mezzo, un linguaggio creativo, artistico, per dare un messaggio. Non so se sei capito.
Sì,
però,
capito.
Insomma, cerco di essere chiara e ovviamente questa cosa coinvolge tantissimi ambiti, quindi appunto come dicevo prima può essere dalla pubblicità piuttosto che eventi, vetrine, interni di una casa, di un albergo, insomma è molto ampio come discorso.
Costruisci il bello.
Esatto, diciamo che ragiono molto sull'aspetto estetico, però senza tralasciare quello che poi è il messaggio che devo comunicare. E questa cosa mi piace sottolinearla, perché ovviamente dietro a un'immagine, a una fotografia, a un video, c'è sempre poi qualcosa da comunicare. Comunichiamo sempre qualcosa. Dico comunichiamo perché lavoro tantissimo con un team di professionisti, nel senso che poi io il risultato finale ce l'ho insieme ad altre persone che lavorano con me, quindi fotografo, videomaker, piuttosto che la food stylist, tutti personaggi qualificati, professionisti che mi affiancano sul lavoro. È un lavoro stupendo, Anna, bellissimo davvero, è molto vario e soprattutto appunto coinvolge diversi ambiti.
Dunque, se il messaggio fosse il pane, svelaci i trucchi per farlo diventare un vero protagonista.
Allora, io ho lavorato poi appunto per Molino Pasini, è stato amore a prima vista, lo adoro, e diciamo che il pane è un soggetto molto molto interessante, sia per le sue cromie ma anche proprio come forma, come dimensione. Io per renderlo protagonista appunto di solito cerco di studiarne un po' i colori e le forme. Adoro il pane di grano duro, ad esempio, che ha una crosta importante, un po' bruciacchiata, insomma molto visibile, e quindi per dargli un po' risalto e importanza di solito utilizzo anche dei colori che lo tirino ben fuori e che risaltino anche poi tutte queste caratteristiche. Mi piacciono molto gli antracite, i colori scuri, i colori che appunto lo tirano ben fuori, anche i verdoni piuttosto che il color tabacco, insomma tutti quei colori che non sono brillanti, non sono troppo forti, ma che allo stesso tempo, insomma, lo portino fuori, ecco. Quando devo pensare al pane lavoro molto appunto con questi colori scuri, con questi toni scuri. Se invece penso a un pane magari un po' più leggero, un po' più soft, diciamo come colori, allora a quel punto mi piace anche accompagnarlo con dei toni naturali. A quel punto penso ai bianchi piuttosto che ai colori corda, avana. Ecco, quelle tonalità lì che invece accompagnano un po' la parte naturale del pane.
E invece se dovessimo parlare di supporti, quali supporti ci puoi consigliare per mettere il pane in tavola?
Per quanto riguarda i supporti, allora immagino sempre di portarmi a tavola un pane molto, un po' tiepidino, un po' caldo, appena sfornato, quindi immagino sempre di avvolgerlo in un tessuto, in un lino, in qualcosa di molto morbido e non troppo pesante, in modo tale da tenerlo sempre un po' dentro il suo tepore, e alla fine di accompagnarlo con un tagliere. Ecco, secondo me il tagliere funziona bene, anche perché oggi come oggi abbiamo la possibilità di, insomma, di sbizzarrirci. Poi con i taglieri ci sono un sacco di forme, di materiali differenti. Il tagliere non per forza deve essere rustico, quindi può essere un tagliere anche in marmo, piuttosto che un tagliere con un design più minimale, più nordico. Ci sono taglieri lunghissimi piuttosto che dalle forme tonde, quadrate, dipende anche molto dalla forma della tavola, ecco. Per una tavola, diciamo, grande, mi piacciono anche molto i taglieri quelli lunghi, perché poi sul tagliere immagino di appoggiarci gli altri elementi che mi aiutano a servire il pane, come un coltello, un bel coltello, piuttosto che delle ciotoline con dei condimenti, degli aromi, del rosmarino, del sale, dell'olio d'oliva, ecco. Quindi magari non lasciarlo da solo, oltre al pane, utilizzare il tagliere anche per appoggiarci sopra delle cose che possono servire per servirlo.
Meraviglioso, mi sembra una descrizione che mi ha fatto già venire voglia di allestire una tavola. Chiudiamo.
Oppure l'alternativa, sì? Guarda, che ti posso dare proprio così, nel caso uno non dovesse avere una situazione più intima, quindi un tavolo un po' più piccolino, io appoggio sempre, sempre il sacchetto, quello del fornaio, quello piccolino. Secondo me va benissimo anche quello per portare il pane a tavola. Uno lo arrotola sui bordi e, insomma, è piccolino, non ingombra troppo, poi sai, si può anche personalizzare, si può scrivere sopra, mettere dei timbri, insomma, è sempre carina anche quella come soluzione.
Grazie mille, Sara. L'ultima cosa telegrafica, il tuo pane preferito?
Allora, mi piacciono tutti, non ho tante preferenze, però proprio se devo sceglierne uno, l'Altamura. Mi piace proprio il pane di grano duro, quello con la crosta fragrante e croccante, ecco.
Grazie mille.
Figurati, grazie a te, Anna. Ciao, ciao, ciao.
Comunque, Sami, a furia di parlare di pane, a me è venuta una fame. Il mio preferito in assoluto è la ciabatta del panificio di fianco a casa di mia nonna. Era ricoperta di farina, incredibilmente croccante, infinitamente morbida, eccezionalmente alveolata. Anche se allora non sapevo nemmeno che cosa volesse significare. Mi ricordo però quando la spalmavo con il formaggio cremoso, quelli si impigliavano ai buchi della lievitazione bene. Mi viene l'acquolina solo a pensarci. A te non lo chiedo nemmeno se ti piace il pane. Tuo papà faceva il fornaio. Chissà quanti ricordi.
Ah, tanti, tanti, troppi. Tutti deliziosamente profumati. Io abitavo poi, dormivo sopra il forno, quindi i profumi la mattina ne arrivavano tantissimo. E da bambina pensa che volevo vederlo lavorare di notte. Credo di averlo fatto solo una volta, poi ho capito che preferivo dormire, che non faceva la cosa che faceva per me. Però ricordo appunto il profumo del pane appena sfornato. Adoravo le spaccatine e le biove, proprio quelle che rimanevano anche un po' pallidine. Se le mangiavo così, senza nient'altro. E mi pare di sentirne ancora un po' il profumo, il sapore. Tra l'altro, che potere immenso ha la memoria del gusto? Ce lo vogliamo raccontare? No, perché abbiamo finito il tempo, giustamente. Anzi, sarebbe anche ora che tu mi dessi la tua ricetta in 30 secondi.
Senti,
no?
Sami, adesso non chiedermi miracoli. Per la ricetta del pane, anche volendo in un minuto, io non riesco a raccontartela, mi spiace.
Vabbè.
Però posso raccontarti una ricetta con il pane.
Va bene.
Che tra l'altro è un perfetto esempio di antispreco in cucina, perché è preparata con il pane raffermo.
Va bene.
Se mai il pane dei grandi artigiani avanzasse, ecco come riciclarlo.
Dai, stupiscimi. 3, 2, 1, via!
Ammolliamo 300 g di mollica di pane con 400 ml di latte per circa 10 minuti. Strizziamo, uniamo al pane 100 g di zucchero, un uovo e 100 g di burro morbido. Uniamo mezzo bicchierino di rum, una manciata di uvette noci, la scorza di un limone, due pizzichi di cannella in polvere e 3 cucchiai di farina. Mescoliamo e poniamo in una tortiera. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 60 minuti. Sforniamo, sformiamo e serviamo a fette. Gnam! Gnam!
Gnam! Gnam! Questo podcast è realizzato con il contributo di Molino Pasini, l'arte della farina.